Un ben ritrovati a tutti, riprendiamo il nostro cammino. Siamo a pochi giorni dalla Quaresima, da questo tempo così forte. Chiediamo allo Spirito di farci incontrare il risorto. Noi ti adoriamo, Spirito di Dio, intima e feconda sorgente di novità. Nel grembo della Chiesa pellegrina verso il Regno, concedi a questa famiglia la beatitudine di chi opera la pace e il dono della gioia radicata nell'incontro con il risorto. Imprimi nel cuore di ognuno il sigillo della tua creativa presenza e rendici uomini di fiducia abbandonati ai tuoi progetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beh, conviene sempre chiedere allo Spirito di fare lui, perché oggi ancora di più capiremo la teologia del ministero sacerdotale. So che fra qualche giorno farete anche la presentazione della lettera del vostro arcivescovo, del nostro arcivescovo. Volevo ricordarvi che proprio su questo tema che la vostra conferenza episcopale ha scelto, nell'ultimo numero di orientamenti pastorali c'è un bellissimo dossier fatto molto bene, introdotto da Monsignor Sigalini, caro Domenico Sigalini, e c'è un articolo di Castellucci, che fa un percorso dal Vaticano ad oggi sulla teologia del laicato e della laicità. Può essere davvero interessante. Poi l'essere cristiani oggi di Laura Giuntella e la ricerca scientifica e la fede cristiana. È un dossier davvero fatto bene che viene a coronare il lavoro della vostra regione ecclesiastica, in particolare il discorso che la lettera dell'arcivescovo ha dato alla sua chiesa. E vorrei partire proprio da quel testo, da quella icona biblica che vi ho messo sugli appunti, Atti 5:12-16, dove Luca registra in questo tipico sommario lucano segni e prodigi che avvengono per opera degli apostoli, e tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Il testo è davvero molto bello. Tra l'altro questo sommario fa da cornice tra l'episodio di Barnaba che consegna i suoi veri agli apostoli e quello di Anania e Zaffiro che non lo consegnano. Questo sommario che anticipa lo scontro che la comunità cristiana avrà poi con le autorità giudaiche. Io vorrei sottoporvi, proprio perché siete in cammino in questa riscoperta del laicato, questa immagine biblica del portico di Salomone che Luca ci fa vedere anche nel Vangelo dell'infanzia, quando Gesù amava spesso, anche Giovanni ce lo ricorda, il portico di Salomone. Perché secondo l'Evangelista Luca non sono i segni, o soltanto i segni, che Gesù fa a spingere la moltitudine delle persone, ma l'interpretazione di questi segni, direi proprio la riflessione teologica esistenziale di comunione, a partire da una chiara testimonianza di comunione e di unità. Comunione e l'unità che la Chiesa deve avere. Ecco perché Luca presenta sempre la Chiesa con quell'immagine pentecostale, unita nella preghiera. Ecco perché sempre lo Spirito deve informarci. Non è il Tempio di Gerusalemme il luogo dove abita Dio, ma questa comunità, questo nuovo popolo, riunito in un luogo aperto. E un numero sempre grande di persone, uomini e donne, aderiva al Signore. Notate qui il particolare di Luca. Luca cesella il suo testo, non dice che aderisce alla comunità, quindi alla Chiesa, aderisce al Signore, perché la comunità cristiana è segno e testimonianza nella storia. È Cristo però che attira a sé le genti, è il Dio con noi, l'Emanuele, è quella icona famosa di Luca 24 che è un po' la chiave di lettura di tutta l'opera lucana. Il Dio con noi, quel Dio che cammina con noi sulla strada che porta a Emmaus, è il Dio che ha bisogno di una Chiesa in comunione per poter passare. La Chiesa non sarà mai sacramento di Cristo se non è unita in comunione, in preghiera. Una Chiesa praticamente non sarà mai missionaria se non è una Chiesa in comunione spirituale, perché è lo Spirito che la rende feconda e dunque missionaria. Quindi una Chiesa che non ha paura delle persecuzioni, perché anche le persecuzioni, nella logica di Dio, ricordate gli Atti, ci portano a espanderci, a far conoscere il messaggio del Vangelo. Dunque un modello anche per noi oggi, che siamo alla ricerca di una nuova identità. Non dobbiamo vivere questi tempi, fratelli miei, quasi con la mania della persecuzione o sentirci una cittadella assediata. Ricordatevi che gli atteggiamenti di chiusura e di arroccamento sono sempre antievangelici. Noi non abbiamo mai paura di nulla, ma affrontiamo a viso aperto, con quel termine che Luca ha imparato da Paolo, la parresia, il coraggio, la franchezza con cui noi vogliamo nella storia, nell'arena della storia, essere Chiesa oggi, quella sposa di Cristo. Allora, una testimonianza che dobbiamo dare, riscoprire il portico di Salomone, come immagine biblica, che è un luogo aperto, è la strada di oggi, è il nuovo Areopago, se volete, no? E noi dobbiamo essere all'altezza di questa identità di sacramento di Cristo. Parlare pubblicamente senza paura, lontano dalle logiche umane del compromesso o della compiacenza. Noi non dobbiamo piacere agli uomini, ma dobbiamo imparare ad obbedire a Dio. E dunque c'è bisogno, ecco la trattazione a cui vado oggi, mi ispiro oggi, se c'è davvero una Chiesa che vive una grande trasformazione, la nostra storia cammina davvero vertiginosamente, evidentemente dobbiamo anche noi come sacerdoti riproporci una identità che si trasforma di volta in volta. Resta sempre la nostra identità di fondo, ma forse dobbiamo cominciare a riflettere maggiormente su che cosa il Signore vuole da noi. E lo farò partendo dal mutamento attuale della Chiesa, soprattutto di quella europea in cui noi viviamo, per vedere come, se la Chiesa subisce un mutamento, ma c'è sempre un mutamento, una progressione, pure il Concilio ci ha lasciato dei verbum numero 8 in cui dice che addirittura la rivelazione continua ad essere indagata con la forza dello Spirito dalla Chiesa, e quindi la Chiesa attinge sempre una profondità nuova delle Scritture. Evidentemente c'è il compito di sviluppare sempre meglio una forma di ministero sacerdotale sempre nuova. Nei nostri paesi europei, e dico davvero tutto ormai l'Occidente europeo, la Chiesa sta avendo una radicale trasformazione. Noi stiamo passando da una Chiesa, da una forma popolare di Chiesa, la Volkskirche, come dicono i tedeschi, una Chiesa del popolo, stiamo passando ad essere sempre più, vedete, una cristianità di minoranza. Ma noi non dobbiamo leggere questi dati sociologicamente, né dobbiamo mancare di speranza, anzi, al contrario. Proprio il confronto con questo tipo di mutamento che sta avvenendo deve arrivare a una valutazione complessiva. Credo che col tempo potremo anche diventare una minoranza, ma non dobbiamo leggere questi segni come un declino di un fasto. Né la nostra pastorale si può più muovere mantenendo il territorio o le istituzioni, anche i frati lo hanno capito, hanno avuto il coraggio di chiudere i conventi, perché bisogna avere il coraggio di dire va mantenuta la fraternità, non la struttura esterna. Dobbiamo essere una Chiesa leggera, col bagaglio leggero, direbbe Gesù nel discorso della missione. Il convento esiste là dove c'è una fraternità. Se c'è una fraternità c'è un convento, non sempre un convento o una casa indica una fraternità. Quindi una Chiesa che oggi vive non sul declino, attenzione, anzi, è un'opportunità della grazia. Guardate, dobbiamo leggerla con gli occhi di Dio, perché già per il Nuovo Testamento la Chiesa viene presentata, la Ecclesia Matteana, o la comunità di Luca, viene presentato come il popolo di Dio pellegrino. Pensate a quel testo di Ebrei 11:16, no? Popolo di Dio pellegrino che il Signore Gesù Cristo guida attraverso il deserto di questo mondo. Le sue tende devono essere erette in modo tale da essere sempre pronti per una nuova partenza. Quando ero in seminario avevo un sogno nel cassetto. I preti, come, mi perdonate l'espressione tra virgolette, voglio virgolettare, un'armata continuamente in moto, dovunque c'è bisogno. I preti devono essere persone talmente mobili nel senso bello evangelico da non stare mai nella stabilitas di una volta, ma sempre pronti a cercare, a uscire il portico di Salomone. Guai a noi quando cerchiamo soltanto di aspettare gli altri. Il vescovo che mi ha ordinato ci diceva sempre: uscite dalle sacrestie. Monsignor Guirino Grimaldi, il primo vescovo in campagna che fece la concertazione con l'Alfa Sud in episcopio, chiamò i sindacati insieme alla Fiat, un uomo che ci educava davvero a non avere paura del confronto. Vedete anche le nostre associazioni laicali come entrano in dialogo con le istituzioni. È dal dialogo che può nascere la progettualità, ma dobbiamo imparare con umiltà a dialogare e a dare. Pensate alla ricchezza della dottrina sociale che la Chiesa davvero continua a darci. Quindi una dimora dove il maestro che ha patito fuori dalla porta e quindi ci chiede di uscire dall'accampamento. Anche la tenda che Mosè montava era fuori dall'accampamento, non dentro. C'è sempre un uscire. Vedete come torna la teologia esodale, comincia il discorso della Quaresima. C'è un'uscita da compiere. E noi dobbiamo imparare, come dice Pietro proprio all'inizio della sua prima lettera, di essere accanto agli altri. Questa è la paroichia, questa è la parrocchia. Essere accanto agli altri, nella dispersione, perché noi siamo stranieri e pellegrini in un mondo che va in tutt'altra direzione, ma che importa? Nei primi secoli la Chiesa davvero ha vissuto questa esistenza errante all'interno di piccole comunità, comunità a volte di contrasto, e dal IV secolo in poi, pensate alle nostre comunità egiziane di oggi, ho molti amici che vivono in Egitto, fino adesso c'è stata abbastanza calma, adesso cominciano i contrasti continui, quanti cristiani che vengono perseguitati ancora oggi, sembra davvero una ripetizione continua nella storia. Ma noi non dobbiamo temere, perché dobbiamo imparare che anche quando siamo stati messi nella condizione di diventare una chiesa bizantina imperiale, questo non fu il grande peccato originale della Chiesa, perché per mezzo anche di quella istituzione, leggiamola davvero al positivo, a me non piace guardarla sempre al negativo, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno per me, anche attraverso quella forma il Vangelo ha raggiunto dimensioni pubbliche, sociali, culturali, è nata una cultura. L'Europa è figlia di questa cultura, può non riconoscerlo, ma è così. I segni di Cristo innalzati in tutto il mondo, andate, predicate il Vangelo, fate che gli altri imparino da me, anche se oggi ricordate che l'Europa diventa sempre più una periferia. Nel 2020, nel 2030, quindi nel giro di pochi anni, l'economia più forte europea, che è quella tedesca, secondo i calcoli sarà soltanto all'ottavo posto. Vi siete accorti che se rimaniamo solo Italia, Francia, Belgio, Spagna, siamo perdenti in partenza. Bisogna stare uniti. L'Europa anche a livello politico non ha la capacità di unirsi. Ormai ci sono le economie mondiali, la Cina al secondo posto, l'India, il Brasile, e vengono fuori paesi che fino a qualche anno fa erano chiamati del terzo mondo. E davvero dobbiamo prendere coscienza di essere sempre più periferia. E l'essere cristiano, a un certo punto si è perso il riferimento all'essere chiamati. Quando nella lettera l'arcivescovo ci richiama la bellezza del sacerdozio battesimale, quando quel giovane vescovo che era Wojtyła si dice sia stato uno, se non forse il maggiore estensore di quel numero 22 della Gaudium et Spes, che è davvero fondamentale. Quando davvero capiamo che abbiamo perso il discorso, non ci importa il discorso natura sopra natura, noi dobbiamo guardare il problema che noi diventiamo cristiani per chiamata, esattamente come diceva la Chiesa primitiva, per chiamata. La Chiesa, anche nella sua forma esteriore, dal Vangelo viene chiamata a percorrere il mondo con il bagaglio leggero. Qualche volta l'organizzazione che creiamo noi può essere anche contraria al Vangelo. Qualche volta abbiamo anche sviluppato un ministero che è più in analogia con il potere mondano e non con il servizio. Siamo semplicemente servi, anche inutili, dirà Luca. E che quando è cresciuta l'amministrazione ecclesiale, amministrativa, l'apparato, quel corpus ecclesiastico, ad eccezione di quella pratica sacramentale, a un certo punto potremmo correre il rischio di imitare le istituzioni sociali, ma il ministero ecclesiale non può costituirsi sotto la chiave del potere e della forza. Il vescovo di Basilea, Kurt Koch, diceva: la cristianizzazione dell'impero romano ha condotto inevitabilmente all'imperializzazione del cristianesimo. Noi abbiamo dovuto fare una fatica, lo spirito nella storia ha dovuto farci decantare tante cose, perché ricordatevi che sotto la cenere c'è sempre il fuoco del Vangelo e ritorna prima o poi sempre con lo Spirito Santo a rinnovare la sua Chiesa. Ecco la nostra fede, dobbiamo temere. E allora non dobbiamo temere tutto quello che il Signore ci chiede, con quella logica dell'incarnazione. Se il Verbo davvero, sì, si è fatto carne, ve la porto lì, insegnava a leggere quel caio logos, mettere quel cai, sì, è assertio, sì, davvero, se il Verbo si è fatto carne, la Chiesa entra nelle maglie della storia, perché davvero ha bisogno di predicare. Se non predica e non vive quella dimensione, non è Chiesa. E allora quel popolo di Dio debole e indifeso ha percorso i secoli della storia. Ma dobbiamo chiederci, la Chiesa così come la viviamo, quella Chiesa che siamo noi oggi, come si presenta in tutti i nostri paesi, con le sue funzioni, le sue organizzazioni, a volte anche con il proprio patrimonio? È davvero quel popolo di Dio pellegrino? Perché noi dobbiamo ritornare a quello. Ecco la riscoperta del battesimo, ecco la riscoperta della dignità di tutti qua. Siamo tutti corresponsabili. Quella parola che il Vescovo usa tantissime volte nella lettera, si è giocato tutto il post-concilio, non collaborazione, ma corresponsabili. Siamo tutti figli di un Dio maggiore, non di un Dio minore. Siamo tutti figli dell'unico Padre che Matteo chiama nostro e Luca chiama semplicemente Padre, mettendo 5 volte quel nome, 2 volte il tu, 5 volte quel noi, 2 più 5 fa 7, una perfezione anche nel padre di Luca. Quindi davvero una Chiesa che negli ultimi secoli, noi siamo i protagonisti di una Chiesa che nel dopo concilio cerca sempre più di riavvicinarsi. Noi viviamo gli anni più belli, anche se sembra che oggi dimentichiamo questo rapporto col concilio, ma in verità noi siamo i figli di questa Chiesa che vuole riscoprire di essere popolo di Dio pellegrino, popolo di Dio. Davvero sembra che oggi Dio ci voglia riportare a vivere quel periodo dell'amore che i profeti chiamano il deserto. In questo senso, vedete, nei nostri paesi assistiamo qualche volta, ahimè, a una drammatica diminuzione alla vita ecclesiale. Cominciano i fenomeni dell'interruzione della fede ai bambini, ai giovani, qualche volta anche il calo della vocazione, anche se finalmente la Santa Sede ci ha dato un dato positivo: dal 1999 il calo era sempre più, adesso nel mondo si è invertita la tendenza, un dato positivo, ahimè però l'Europa è negativa, l'Europa è meno 4%, le chiese asiatiche al più 38%, le chiese africane al più 30%, i paesi sudamericani aumentano, l'Europa purtroppo è negativo, ma il segno globale finalmente dopo 10 anni si è invertito. È un segno, forse il Signore comincia a benedirci, a farci capire che non dobbiamo temere il confronto, il calo delle vocazioni, non dobbiamo temere la crisi nei confronti dell'autorità, l'analfabetismo in campo religioso, qualche volta anche la credibilità sociale della Chiesa. Proprio questo Papa ci sta davvero portando attraverso le tempeste del mondo di oggi a navigare con certezza. E già il 22 gennaio ha fatto quell'intervento sullo Ius Connubi al Tribunale della Ruota, che è davvero una interpretazione magisteriale. Non è un diritto di tutti avere una cerimonia liturgica, ma davvero la famiglia deve essere portata a capire l'unità, l'indissolubilità. C'è una ricaduta sul mondo e la famiglia davvero porta, se non la curiamo, il mondo davvero perde, non solo la Chiesa. E il Papa, vedete come dà le autentiche interpretazioni, chiedendo a noi tutti di registrare la rotta, di metterci al positivo davanti a questi segnali che non significano che diventiamo meno minoranza, non ci importa, ci importa davvero, direi, di approfittare di una opportunità che la provvidenza ci mette davanti. Sì, perché i momenti più bui, come per il popolo di Israele, sono i momenti in cui lo Spirito prepara una nuova primavera. E allora siamo chiamati a non vivere il Vangelo con le mode sociali, con le maggioranze, con i convincimenti. Non dobbiamo dare ragione a nessuno, ma dobbiamo davvero chiederci se questo annuncio è supportato dalla nostra testimonianza di vita. Ecco la bellezza del portico di Salomone, l'opportunità che ci è data di annunciare e vivere la parola senza compromesse. Noi non possiamo perdere tempo soltanto confidando nelle strategie pastorali, le nuove organizzazioni istituzionali. Noi dobbiamo avere la forza oggi, in questo terzo millennio, di costituire centri di spiritualità dove si possa attingere forza per la vita cristiana, perché l'unica vera sorgente resta e sarà sempre così: Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Logos incarnato. E allora, se tutto questo, in questa analisi brevissima, davvero siamo chiamati a metterci in discussione e in verifica positiva, mi chiedo quale possa essere questa nuova forma di ministero ecclesiale. Se la Chiesa è davvero in trasformazione, ed è in trasformazione, perché attraverso i secoli, recependo le istanze dello Spirito, dobbiamo davvero, credo, rimetterci in discussione. E quando facciamo delle diagnosi sulla prassi ecclesiale, sulla mancanza di vocazioni, sulla carenza, io credo che a volte ci accontentiamo solo di uno sguardo sociologico, antropologico. Dobbiamo avere uno sguardo teologico sulla realtà. Ci sono dei punti davvero interessanti. Ecco perché parto dalla sacramentalità, che è la struttura fondamentale della Chiesa. Il ministero ecclesiale a cui tutti, non per nostro merito, noi abbiamo avuto una vocazione stupenda. Fratelli miei, essere preti è davvero un dono immenso, un servizio meraviglioso che dobbiamo rendere ai nostri fratelli. Ma noi non dobbiamo essere sacerdoti come le guide statali o sociali. Non possiamo ritornare a certe forme. Pensate, quando sono nati i vescovi ausiliari è perché i vescovi titolari avevano altro da fare, per cui gli ausiliari almeno facevano la liturgia. Dobbiamo evitare di somigliare al mondo in cui noi viviamo. Il ministero sacerdotale deve riflettere. Se la Chiesa pugliese riflette sul laicato, sul popolo di Dio, inevitabilmente, fratelli miei, dobbiamo chiederci quali presbiteri per questa Chiesa in trasformazione, quali presbiteri del terzo millennio per questo popolo di Dio che attende con fame e sete la parola di Dio. Evidentemente noi siamo chiamati innanzitutto a riflettere sulla nostra specificità, rendere visibile ai credenti che uno solo è il Signore della Chiesa, uno solo la guida, uno solo ha in essa la parola, è Gesù Cristo. La sacramentalità del nostro ministero, fratelli miei, ha una finalità importante. La Chiesa sperimenta che Gesù Cristo è il suo Signore, la sua guida, Cristo nostro pastore, nostro maestro, eterno e sommo sacerdote, ma lo è diventato con l'atto della croce, non lo era prima, dimenticate che era un laico, è la croce che lo fa diventare sommo ed eterno sacerdote. Perché anche se siamo dotati di molteplici e grandi doni dello Spirito, mettiamocelo bene in testa, fratelli miei, non sono gli uomini a fare la Chiesa, non siamo noi uomini a creare la comunità, a condurla, è il Cristo che ci rende comunità. Il ministero sacerdotale è chiamato a rendere presente, deve rinviare, deve indicare in Cristo davvero l'importanza di colui che ci costituisce. Mi sembrano ritornate di moda le tre domande di un grande pastore, Karl Barth, grande teologo ma grande parroco, dimenticate che era un pastore. Lui faceva delle domande molto forti: come si faccio? Come può essere? Come stanno insieme parola di Dio e parola umana? Come siamo chiamati ad agire come mediatori nella celebrazione dei sacramenti? Perché l'ordinazione stessa rinvia oltre la persona del ministro, rinvia a colui che ci ha consacrato e ci ha inviati, è posto sotto quella autorità del Signore. L'autorità sacramentale rinvia sempre fuori di sé. Il fatto che noi siamo stati ordinati presbiteri, questo servizio ministeriale che ci è stato dato, il gesto fondamentale nostro deve essere quello di Giovanni il Battista. Non sono io, è lui, l'agnello. È bellissima la nostra identità. San Giovanni Battista deve essere il nostro professore principe. Non sono io. Noi non dobbiamo attirare la gente a noi, il nostro gruppo, la nostra comunità, la nostra, la mia, che cosa? Noi dobbiamo portare a Cristo. Sei tu il Cristo, non sono io. Non sono io. Dobbiamo davvero uscire dal gruppo a cui siamo stati presi dal popolo, riportati al popolo, perché il nostro servizio sacramentale sia segno efficace di Cristo. Pensateci un attimo. È davvero un compito stupendo, meraviglioso. Il Signore ci chiede di renderlo visibile nei suoi fratelli. Nella Chiesa il servizio sacerdotale possiede un carattere completamente diverso rispetto a quello che sono le cariche del mondo, gli impegni del mondo. Noi abbiamo l'opportunità, oggi, a qualunque sia la nostra età, di vivere il ministero sacerdotale contro ogni sua funzionalizzazione. Il ministero è servizio vicario di Cristo, è ripresentazione sacramentale della sua realtà in quei nodi fondamentali della vita ecclesiale. E non mi si dica che il nostro servizio si riduca al culto, assolutamente, non pii rituali, ma capacità di azioni reali e simboliche, quindi ripresentare Cristo, renderlo visibile. Ecco l'agnello di Dio. Ma c'è un secondo punto importante. Proprio perché siamo chiamati a vivere la funzione simbolica sacramentale, il ministero della Chiesa non deve perdere di vista che ogni agire ecclesiale, ogni agire pastorale, ogni agire diaconale è un agire sacramentale, cioè è un agire rappresentativo. Rappresentiamo, non siamo. Perché vedete, dalla nostra esperienza, fratelli miei, noi conosciamo che abbiamo due modi, due esperienze facciamo. Quella della prassi produttiva, il mondo non è molto specializzato, e quella della prassi rappresentativa. La prassi produttiva ci porta a produrre, diventiamo pure noi come l'uomo fabbro, produrre, noi non produciamo nulla, non abbiamo un prodotto sacro da produrre. Non questa è la modalità che il Signore ci ha consegnato, noi non dobbiamo produrre nulla. C'è un altro modo di agire, e qui mi va di richiamare il grande Heidegger, il quale diceva portare a compimento, un verbo che piace molto al Nuovo Testamento, portare a compimento. Pensate anche nel Padre Nostro, quando il Signore ci chiede, proprio in Luca, di portare a compimento. Pensate alla settimana che abbiamo trascorso, che giocoso questo Dio, e sia, che peccato che dimentichiamo, che in ebraico, Yehi è la forma del verbo essere, da cui viene il nome di Dio, Yahweh. Quindi è un Dio che dice se stesso e quel dire se stesso è la parola che crea. Che meraviglia questa settimana sacerdotale con lo Shabbat, il racconto yavista con un Dio che plasma e ci dà l'alito di vita, che dovremmo capirlo come la conoscenza della coscienza di sé. L'episodio di Caino e Abele, una fratellanza allargata che ci fa sempre un po' soffrire. C'è sempre un fratello, una sorella, e sentiamo come qualcuno che ti ridimensiona, e invece è un Dio che vuole insegnarci la fraternità allargata. Corriamo il rischio oggi, Genesi 11, di chiuderci in un gruppo di potere per elevare quella zigurat, per arrivare al cielo. Non abbiamo capito nulla, non è un Dio che ci impone i comandi, è un Dio che ci avvisa, è un Dio che ci ha detto che tutto quello che vedi puoi, solo di quello non ne mangerai. Non ne mangerai, usa il futuro, perché qualora ne mangiassi, davvero moriresti. Perché una creatura che non conosce il limite è una creatura sballata. Una strada senza un parapetto, un ponte senza un parapetto diventa pericoloso. La creaturalità, quando diventa autonomia, davvero si distrugge. Che bello! Un Dio che ci ha dato gli avvisi questa settimana. Che bello! Spiegatelo sempre alla gente stessa, anche un pensiero di 5 minuti, ma tutte queste letture difficili, portare a compimento. Che cosa significa portare a compimento? Beh, siamo chiamati a vivere una prassi rappresentativa, incarnazione. Che significa l'agire rappresentativo? Che è diverso da quello produttivo. Quello produttivo mette l'accento sul prodotto, invece la prassi rappresentativa è espressione della stessa vita. Siamo chiamati synergoi, dice Paolo. Noi siamo corresponsabili con Dio di questo mondo, tutti i cristiani. E noi sacerdoti dobbiamo ripresentare ciò che Dio desidera da tutti quanti noi, di quello che Dio desidera operare con noi. In questa prassi rappresentativa è Dio che agisce se la Chiesa resta unita in comunione e in atteggiamento di preghiera. È Dio che agisce ed è un agire ecclesiale, è un agire sacramentale. È Dio che deve fare, non noi. Noi dobbiamo lasciare fare a Dio. I santi ci hanno sempre dato questa espressione, lasciar fare a Dio. Questo atteggiamento che poi determina evidentemente un agire pastorale diverso. Allora fino a che punto il nostro agire pastorale ecclesiale è la rappresentazione simbolica, sacramentale dell'agire di Dio? Ricordate quel motto del grande Mark Twain quando diceva: quando i viandanti avevano perso completamente l'orientamento, raddoppiamo nel ritmo di marcia. Quando ne manca il senso della rotta, quando ci manca quell'essere puri di cuore, i miti, anzi, i miti sono quelli che hanno il senso della direzione, i praudes. Quando ci manca il senso della direzione, noi acceleriamo il passo credendo di poter avvicinarci di più, non facciamo altro che perderci. È come quando ci impantaniamo con una macchina, più acceleri e più ti impantani. No, fratelli, dobbiamo imparare a riflettere, dobbiamo imparare a fare laboratorio insieme, dobbiamo guardare il territorio. La pastorale è cambiata dopo il concilio, non si possono fare solo novene, le solite cose, va tutto rievangelizzato, nulla va buttato, tutto rievangelizzato. Ma a partire dal servizio dell'intelligenza, della riflessione. Il presbiterio è il luogo dove dobbiamo imparare insieme a leggere i segni del territorio, la gente che vive, il popolo, le sue esigenze. Dobbiamo davvero capire qual è il risultato di questa agire pastorale. Mai come oggi, fratelli miei, c'è un'invasione di tante cose, di tanti corsi, di tante conferenze, di tante strategie pastorali. Io credo che è importante invece che la Chiesa, che vive nel mondo, ma non è dal mondo, ha davvero un compito. Accettare questa sorta di dono della provvidenza per capire come si curano gli uomini, non guardando al successo, al numero. Il grande Martin Buber, grande ebreo, grande filosofo, diceva: il successo non è uno dei nomi di Dio. Noi non dobbiamo inseguire nessun successo. Noi non dobbiamo essere applauditi né dai Massimilia né dagli altri. Noi non cerchiamo mica il successo. Il fine della gira pastorale è davvero la disponibilità in questa missione sacramentale che ci è stata data di annunciare la parola, di vivere l'Eucaristia per mezzo dei segni efficaci, attrezzarci perché gli uomini diventino popolo di Dio, accompagnarli, il servizio dell'accompagnamento, Emmaus, so che vi piace questa icona, accompagnarli sulla strada della sequela del Signore. E per fare questo il prete deve stare nel cuore della comunità, al centro della comunità, come una persona che vive nello Spirito, e ad essere disponibile verso gli uomini, ma nello Spirito, orientando secondo il Vangelo, a essere uniti con il Signore. Ecco il nostro ruolo di paternità e di maternità spirituale. Il prete deve fare in modo che davvero, con gioia, con dedizione, ogni giorno, nelle piccole cose, noi dobbiamo ripresentare il Cristo. E non è l'attivismo, fratelli miei, che ci aiuti in questo, ma il mistero di un Dio che ci invade, di un Dio che tracima dalla nostra vita, di un Dio che è davvero il nostro pane quotidiano. Dossimin, tonato, nepiusion, catenera, dice Luca, giorno per giorno. Luca, che il migliore scrittore di greco dei quattro, usa addirittura un imperativo dido, un imperativo presente. Daccelo continuamente, questo pane che è epiusion, quotidiano, e poi aggiunge ancora catenera. È un'inflazione di termini per dire, Signore, se questa Chiesa non ti chiede il pane ogni giorno e non lo riceve da te, da chi lo potrà prendere? Noi siamo i mendicanti che chiedono davvero al Signore di operare attraverso di noi, e per farlo dobbiamo essere uniti, essere presbiteri, essere Chiesa, unirci ai nostri fratelli, essere all'interno di questo popolo, imparare a saperci fare le domande sulla fede. E allora il centro del mistero, a cosa mira l'opera di Cristo? Quella che la Chiesa e il sacerdote è chiamato in modo specifico ad attuare. Qual è il senso allora profondo di come sono partito? Chiesa pellegrina, stranieri e pellegrini in questo mondo. Siamo chiamati a comprendere la coerenza interna, la logica della storia di Dio con gli uomini, così come la scrittura ce la chiama. E ci imbattiamo sempre in quel discorso dell'alleanza, l'unità di Dio con gli uomini, l'unità degli uomini tra di loro. Ecco il discorso di Matteo di domenica scorsa. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno di Dio. Matteo, sapete che è fissato con la dica Iosiuna, 5 volte la mette nel discorso della montagna. Beati quelli che hanno fame e siedono alla giustizia, 5-6. 5-10, perseguitate la giustizia. 5-20, la parte più centrale, deve superare quella degli scribi e farisei, la nostra giustizia. 6-1, che era tradotta male nella Bibbia, guardate di praticare la vostra giustizia, non le vostre opere. Davanti agli uomini, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto vi sarà dato. Non è forse lo stesso discorso di presentazione? L'idea originaria di Dio è proprio di una comunio universale. Pensate al quadro che ci ha dato la Genesi, con questa esplosione dell'armonia. L'autore sacerdotale ovviamente ragiona da prete, no? E quindi ha parlato di separazione. Separa le acque di sopra da quelle di sotto, asciutto dal bagnato, perché un Dio che tutto quel disordine lo fa diventare armonia, ordine. È un Dio che nella creazione ci dà l'idea della comunio universale. Dobbiamo forse ritornare anche a leggere la pagina della creazione. Perché, come dice il Concilio, la Chiesa è sacramentum unitatis. I padri hanno avuto un po' di timore a dire che è quasi, non c'è stato, venivamo da un periodo in cui questa Chiesa era ancora, come diceva Bellarmino, società perfetta come quella di Venezia, siamo passati a una Chiesa popolo di Dio. I padri a un certo punto hanno sentito, come dire, questa folata di vertigine. Sì, la Chiesa è sacramentum unitatis. La Chiesa è la creatura che Dio ha voluto e che ci deve portare nel Regno. E allora è interessante amarla, essere uniti con Dio e tra gli uomini. Lumen Gentium ci insegna che la Chiesa deve essere quel segno della comunione tra Dio e degli uomini, impiegata come mezzo e strumento di comunio, comunio e missio, come i nostri vescovi ci hanno fatto fare in questi anni. Andate a guardare i piani pastorali, qualche volta sarebbe utile avere una visione sintetica, i piani pastorali che la CEI in questi anni ci ha fatto fare. Certo, sono stati indirizzi non sempre corrisposti, ma se ahimè le avessimo usate quelle opportunità, quanto saremmo ancora più cresciuti in questa visione. E oggi quel documento sull'educazione, questi 10 anni che ci devono vedere responsabilmente attivi su questo, è il ministero sacerdotale, ecco il centro. Continuare con questo ministero che ci è stato dato, il movimento di raccolta che Dio fa fin dalla creazione, che dall'Antico Testamento arriva fino a quella preghiera sacerdotale che fra qualche giorno contempleremo, che tutti siano uno, il discorso dell'unità. Non dimenticate che Paolo, il grande maestro, ci insegna che proprio perché la Chiesa è una ci permette la diversità. Noi non siamo una composizione matematica insiemistica, la somma di tutti gli elementi che diventa la Chiesa, no? Noi siamo una unità data dall'alto che permette la diversità. Ognuno di noi è unico e irripetibile. E se Cristo stesso è il vero pastore, è chiaro che il nostro ministero sacerdotale si realizza nella misura più intensa come segno sacramentale dell'agire di Cristo stesso e trova il suo centro più intimo quando noi rinviamo a Lui. Non sono io il Cristo, attraverso i segni, permettendogli di realizzarsi anche attraverso di noi. Ecco perché il Papa, vi ho portato una sintesi dei Triamunera. Io credo che per questo Papa Benedetto, teologo, uomo di grande riflessione, ha richiamato i preti alla centralità dei Triamunera. Sì, può capitare che il prete possa fare altro, può capitare, ma deve essere l'eccezione. Il prete, il sacerdote, i Triamunera sono la sua carta d'identità, celebrazione dell'Eucaristia, l'annuncio, la parola di Dio. Questo è il vero centro pastorale, la cura pastorale che noi siamo chiamati a vivere, ripresentare Cristo nella celebrazione sacramentale, nell'annuncio della parola e poi al di fuori di questa economia sacramentale il sostegno dei poveri, l'aiuto dei bisognosi, una comunità davvero sempre presente al suo Signore, lo spazio in cui Cristo irradia la sua forza nella Chiesa. E questa è la quintessenza del ministero sacerdotale. Cristo stesso che attraverso di noi dà la sua parola, il suo agire. Lui è l'unico sacramento di salvezza. Ecco perché noi siamo diaconi non di passaggio, ma siamo diaconi per costituzione. Siamo duloi e diacono, servi e servitori, potremmo dire. Il ministero spirituale è un ministero sacramentale, di unità. Noi dobbiamo combattere i frazionamenti, noi che siamo chiamati davvero a ricomporre in unità, ripresentare questo discorso del ricomporre in unità. Potrei dirlo anche al negativo, tanto per farci capire, qualche volta serve, come in filosofia si dice, meglio che distinguiamo le cose anche al negativo, così capiamo. Certo, non appartiene al nostro ministero sacerdotale fare tante attività organizzative, amministrare finanze, esecuzioni di opere edili, istituzioni ecclesiali, quanti preti che stanno nelle case di riposo, case materne, scuole, per l'amor di Dio, dove capita si può fare, ma non è quello il nostro spirito. Questo discorso qui sulla laicità, si discute molto anche dalla posizione di Sartori, Bruno Forte, sapete che presentavano la laicità della Chiesa, quindi noi non siamo estranei alla storia, al secolo, indubbiamente, però dobbiamo imparare a vedere quello che ci viene chiesto specificamente a noi sacerdoti, per il ministero che è ripresentazione dell'agire di Cristo. Allora porta due conseguenze queste, mi avvio alla conclusione. Avere dei criteri anche per i nuovi sacerdoti che arriveranno. Se davvero la Chiesa è in trasformazione, ricapitolo, e il nostro ministero deve essere un ministero di prassi ripresentativa, è il Cristo che si ripresenta attraverso il nostro ministero, e ne viene fuori anche un discorso di discernimento vocazionale. Quali giovani dobbiamo ordinare oggi? Ebbene, non si possono ordinare con retta coscienza quei seminaristi che si rifugiano soltanto nello spazio intraecclesiale delle cerimonie. State facendo un convegno sulla liturgia. La liturgia è tutta un'altra cosa. Fratelli, quando noi celebriamo l'evento della salvezza e gustiamo quella santa Eucaristia che il Signore ci dà, la gente si accorge se noi siamo maestri di preghiera, non cerimonialismi. Non si possono ordinare persone che sembrano più o meno devote. Non basta essere dei bravi ragazzi per essere dei buoni preti. Devono essere i nostri giovani e noi per primi testimoni, disponibili ad assumere iniziative orientate all'unità della comunità e del mondo. I nostri futuri preti devono essere persone disposte a lavorare in sinergia, in gruppi di azione, in progetti, in consigli, in decisioni comuni, riflettere insieme. Il Vescovo in quel capitolo è davvero al formicotone, quel capitolo, del rapporto tra sacerdoti e laici, imparare ad essere noi responsabili di loro, loro sono responsabili di noi. E poi fa un passaggio, non è che una viene prima dell'altra, ma una accanto all'altra. Fratelli miei, significa davvero riconoscerci in quel popolo, in quei fratelli, in quelle sorelle. Loro si debbono riconoscere in noi. Siamo tutti per la Chiesa straniere e pellegrine, ma in cammino verso il Regno. E allora i nostri futuri preti devono essere disposti a riflettere insieme, a consigliarsi insieme, a prendere decisioni insieme, perché l'unità pastorale non è un fatto di pragmatica, si tratta di sfruttare i vari carismi, le varie sensibilità, perché davvero ognuno di noi è unico. E se impariamo a lavorare in sinergia, ognuno di noi ha un frammento da poter dare a tutti. E quindi è importante questo criterio vocazionale. E in secondo luogo, direi di riprendere in mano quella volontà di Cristo di mandarci a due. I chiamati sono innanzitutto chiamati, la vocazione è con trattino vocazione. Pensate Marco 1:16-20, i paralleli in Matteo, sono sempre convocati. Cioè il ministero sacerdotale, fratelli miei, non è una realtà individualista. Noi dovremmo vivere il nostro ministero davvero nella collegialità. Certo, il presbiterio è una rivoluzione mancata del concilio, ancora il presbiterio deve crescere. Dobbiamo imparare ad essere preti insieme, la realtà collegiata, come i vescovi stanno imparando nel dopo concilio. Vedete cosa è importante le conferenze episcopali? E che credete, che pure i vescovi non debbono crescere pure loro? I vescovi sono preti al quadrato, quindi si portano il meglio dei preti, qualche volta possono portarsi anche il peggio dei miei preti. Anche loro devono imparare a fare sinergia, collegialità, riflettere insieme, crescere insieme, ripresentare insieme quel ministero di Cristo, vivere di più insieme. La vita comune, fratelli miei, abbiamo sempre fatto una sorta di teorema non dimostrato. La vita comune dei religiosi, dove sta scritto? In quale Vangelo sta scritto? La vita comune appartiene al popolo di Dio. Ha ragione invece. Siamo tutti chiamati a ripresentare Cristo come popolo, in cui c'è tutta una strutturazione. E noi dobbiamo soltanto pensare, qui troverete nel dossier il discorso che non è che se un laico ha un ministero è più battezzato, è più laico, più cristiano. Attenzione, c'era tutta una teologia che diceva il laico è cristiano in sé. Tutta una discussione negli anni Ottanta, io la ricordo perché mettevo i primi passi nella teologia con Bruno Forte, quindi tutte queste posizioni poi sono state viste. Ma dobbiamo riscoprire come popolo la vita comune. La pastorale, come diceva un grande pastoralista, De Meis, non è la pastorale dell'orticello. L'ortus conclusus, sto bene con le mie 20 persone. E poi i segni dei tempi ci spingono a non preoccuparci più in prima linea soltanto di formazioni di comunità parrocchiali dilatate. Dobbiamo forse fare qualcosa di più. Ci viene chiesto di creare comunità locali nella quale la vita cristiana potrebbe anche davvero andare avanti, per assurdo lo dico, anche senza la presenza del prete. Il prete ha un suo specifico che può dare. L'altra settimana era a Termoli Don Patrizio, è un prete del Madagascar, ha fatto l'esperienza di un anno in questa chiesa che è in Termoli Larino. E Patrizio, salutando, ha detto: io adesso ritornerò nel mio paese. Sapete, noi abbiamo comunità in Madagascar che vedono il prete una volta all'anno, due volte all'anno, ma mica non sono cristiani. Quello continuano a crescere nella fede. Io nel periodo natalizio, dice Patrizio, faccio 230 km a piedi per assicurare l'annuncio della parola, la celebrazione dell'Eucaristia e presiedere insieme con loro il consiglio di famiglia della comunità. Il prete che davvero vive in via Munera. Noi che andiamo inflazionati di messe, di cerimonie, di riunioni, andiamo più all'essenziale, andiamo sempre meglio, viviamo sempre di più. Allora, creare comunità dove la vita cristiana non debba sempre dipendere negativamente da noi. Ricordatevi che noi dobbiamo dire: non sono io, ma anche il sacerdote per il corso di esercizi. Pazienza, se non c'è sostituzione, la comunità abbia il diacono, il ministro straordinario dell'Eucaristia, il religioso, la religiosa, vive la celebrazione della parola, la comunità deve crescere. Non dobbiamo attaccare a noi. E una seconda cosa, la possibilità anche ai parroci di dargli in cura un territorio più ampio. Se davvero avessimo una vita più comune, se fossimo un po' più di presbiterio, potremmo davvero guardare al nostro territorio in modo più variegato. So che avete fatto la nuova parrocchia, non Alessandro, il nuovo parroco, ho letto sul sito e poi sul giornale di questa nuova parrocchia di San Pio, no? Però dobbiamo forse muoverci sempre più in sinergia, due preti che lavorano insieme, che si stimano, che lavorano davvero, che fanno vita comune, valgono per quattro. Tre preti che vivono insieme, che davvero in sinergia, senza invidia, ma che davvero sono il volano, crescono di più e fanno crescere di più. Allora imparare a realizzare una vita anche comune. Oggi non è possibile, anche un'altra cosa, fratelli miei, credo, che un prete stia per il decennio in una parrocchia. Non è possibile più questo, anche il codice ci dà una marcatura pastorale. Siamo arrivati a quella norma dei 9 anni, perché un prete è un capitale che non può essere sprecato. Se lo mettete solo su un conto bancario, allo 0,2% non verranno niente. Dobbiamo rimetterci in discussione, rimetterci in movimento, fa bene a tutti, fratelli miei. Stare seduti su una sedia si fa solo col dormire. E allora è importante anche imparare a guidare la Chiesa, il popolo di Dio, in comunione. Più preti insieme, il presbiterio insieme al proprio apostolo. Chiudo dicendo, è importante, fratelli miei, riprendere la bellezza di questo ministero, ripresentare l'agire di Cristo. Lui ricompone tutto all'unità, un ministero che ci ha affidato per fare unità con Dio e con gli uomini. Noi siamo chiamati a viverla però questa unità, perché se noi non vivremo questa unità, fratelli miei, corriamo solo un grosso rischio di disperdere e di non crescere noi. Sì, il passaggio verso una Chiesa che sia sempre più sale, vivito, fermento, passa attraverso una ricomprensione della bellezza di questa prassi rappresentativa, di questo ministero sacerdotale che serve a ricomporre all'unità il popolo santo di Dio, a far nascere i vari carismi, a coltivarli, ad accompagnare il popolo di Dio a entrare nel regno. Se lo faremo saremo anche più felici noi, e soprattutto credo che la gente ci ringrazierà di rivedere il Cristo in noi. Diceva un grande esegete, e chiudo, il prete come Giovanni Battista: Cristo risorto e asceso al cielo è invisibile, ma dovunque c'è un uomo come Giovanni, e noi dovremmo essere come il Battista, che col dito lo punta: ecco l'agnello di Dio, lì si rende visibile in quel momento il risorto. Ecco perché la gente ama i santi, perché i santi sono quelli che sanno ripresentare la presenza di Cristo. Fratelli miei, godiamocela oggi questa giornata di ritiro, riprendiamo in mano il nostro ministero. È davvero stupenda questa chiamata che Cristo ci ha fatto nella Chiesa a ricomporre l'unità, il popolo santo che appartiene a Dio. Grazie.